Buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare, Popolare Network, che vi porta a conoscere la vita di donne che con le loro professioni, le loro passioni, il loro attivismo ci portano a conoscere pezzi di mondo, pezzi di realtà. L'ospite di oggi è l'ecologa Silvana Galassi, che è anche una scrittrice, un'ambientalista e un attivista, in particolare dentro il tema, il grande tema dell'acqua. Difatti è membro del Comitato Milanese Acqua Pubblica. Buon pomeriggio Silvana.
Buon pomeriggio a te Serena e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
È una voce quella di Silvana che probabilmente ascoltatori e ascoltatrici avete sentito ai microfoni di Radio Popolare, Popolare Noma, perché quando appunto si parla di acqua, di diritto all'acqua, è una delle, insomma, delle persone a cui facciamo riferimento come appunto membro del Comitato Milanese Acqua Pubblica, di cui si occupa della parte scientifica. Ma e di questo parleremo, ma io intanto vorrei iniziare andando alle origini. Mi interessa e ci interessa, secondo me, sentire qual è stato il percorso di Silvana che l'ha portata a essere anche una docente all'Università Statale di Milano. Raccontaci come è iniziato tutto ciò, che innanzitutto in che cosa ti sei laureata?
Mi sono laureata in biologia e prima della laurea mi ero diplomata come perito chimico, perché a quei tempi, ahimè molto lontani, la prospettiva di avere un diploma dava una garanzia di un posto di lavoro sicuro. E quindi dopo il diploma ho avuto l'opportunità di seguire i corsi serali di biologia, una grande conquista del 68 che adesso non c'è più. E quindi diciamo, in tempo, in 4 anni, poi mi sono laureata in biologia.
Quindi tu studiavi e lavoravi allo stesso tempo?
Lavoravo e studiavo, perché avevo un lavoro a tempo pieno, inizialmente in un'industria farmaceutica. Poi per fortuna ho vinto un concorso al CNR e quindi ho potuto entrare nell'ambito della ricerca ancora prima di laurearmi.
E quindi una volta laureata hai potuto abbandonare il lavoro nell'industria e dedicarti totalmente alla ricerca?
Ancora prima di laurearmi sono entrata come perito, si chiamava assistente di laboratorio, qualcosa del genere, in un istituto che era nato sulla scia del premio Nobel Natta, si occupava di polimeri. E in particolare sono stata mandata a bottega da un luminare di chimica analitica che mi ha insegnato a usare gli strumenti per fare le analisi delle sostanze organiche. Questa cosa mi è servita per tutta la vita, è stato un passaporto per tutti i lavori che ho fatto in seguito.
E su che cosa si è concentrata inizialmente la tua attività di ricerca?
Da perito facevo assistenza a quelli che facevano le sintesi organiche, che venivano da me a far fare le analisi. Invece da laureata ero a Biologia del Mare a Venezia, che è un istituto del CNR, e inizialmente mi sono occupata di inquinamento di acque costiere. Poi mi sono trasferita invece all'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, passando alle acque interne, fiumi e laghi, ma sempre con questa competenza di analitica, quindi poter vedere le sostanze pericolose che potevano essere presenti nelle acque.
E questo interesse verso l'acqua è stato una casualità che hai trovato nel tuo percorso o è stata una scelta?
È stato un caso fortunato.
Perché poi hai... Insomma.
Sì, perché oltre all'analitica sono diventata un'ecotossicologa, una parolaccia che vuol dire praticamente un'ecologa che si occupa della comprensione di come si muovono i contaminanti nell'ambiente, se accumulano negli organismi, se vanno a finire nell'acqua oppure nei sedimenti o nell'atmosfera, e gli effetti sugli esseri viventi. Quindi una bella disciplina che permette anche di esplorare aspetti previsionali, no? Prima ancora di mettere in commercio una sostanza, si può in qualche modo prevedere dove andrà a finire e chi o cosa andrà a colpire. Questo è stato il mio lavoro poi.
Un lavoro, un'attività di ricerca dedicata proprio alla difesa, importantissimo per la salute sia dell'ambiente che delle persone.
Certo, prevalentemente di ambienti acquatici, con ruoli anche istituzionali, anche a livello ministeriale oppure europeo, quando c'era da decidere nuove leggi per limitare le sostanze negli scarichi, le soglie per l'acqua potabile, quindi anche alcuni aspetti molto pratici, diciamo.
Come è tradizione di Parla con Lei, abbiamo tutta una serie di brani musicali che sono stati scelti dall'ospite di oggi, e il primo è Padroni di Niente di Fiorella Mannoia, che adesso ci ascoltiamo, e poi Silvana magari ci dici come mai proprio questo brano.
Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia per niente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando penso di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. Passa, è certo che passa, l'uomo cammina e lascia la sua traccia, costruisce muri sopra gli orizzonti, stabilisce confini, le leggi, le sorti. Sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia, la convinzione che non cambierà mai niente, è solo un pensiero che inquina la mente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. E se fosse che stiamo davvero sbagliando e facendo il più brutto dei sogni mai fatti, e se fosse che stiamo soltanto giocando una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco. Quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. C'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. La vita è un valore.
Radio Popolare, Popolare Network, Parla con Lei. Oggi la nostra ospite è Silvana Galassi, che ci ha portato questo brano di Fiorella Mannoia, Padroni di Niente, che hai scelto per quale motivo, Silvana?
Mi piace l'idea di saper cogliere le occasioni nella vita, cioè non avere un percorso predestinato, Ma cogliere al volo le occasioni quando si presentano. Per me è stato così, sono stata molto fortunata perché forse un tempo le occasioni erano maggiori, però credo di essere arrivata all'ecologia, che è una materia bellissima e che non sapevo neanche cosa fosse quando sono partita.
Non sapevi neanche cosa fosse perché nel tuo percorso di biologa mi dicevi a quei tempi il corso di ecologia
non esisteva.
Non esisteva. No. E invece poi tu ti sei ritrovata proprio a tenere questo corso. Dove, come ci sei arrivata? Visto allora, che ti abbiamo lasciata ricercatrice al CNRR.
Allora, a un certo punto ho capito che mi sarebbe piaciuto insegnare. E ho fatto un concorso, allora c'erano ancora i concorsi nazionali, e ho vinto il concorso, c'era una cattedra libera di ecologia applicata all'Università, alla Statale di Milano, e quindi il primo insegnamento che ho fatto è stato quello di ecologia applicata, in cui c'è molta ecotossicologia, c'è molto il discorso delle acque, problematiche legate alle acque, alla depurazione, tutto quanto. Per cui avevo anche gli strumenti per poter insegnare queste cose. Poi però pian piano ho insegnato anche l'ecologia generale e quindi come si relazionano gli esseri viventi tra di loro e con l'ambiente. E sono arrivata verso una materia che secondo me sconfina nelle materie umanistiche. Forse sarebbe stata la mia ambizione di partenza, perché quando ho fatto le medie mi piacevano le materie letterarie, ma non potevo permettermelo. E l'ecologia mette insieme tutto, aspetti sociali, aspetti umanistici e aspetti scientifici, quindi meglio di così.
Sì, infatti il senso della parola ecologia, no, che significa dal greco lo studio della casa, no, è proprio lo studio di questo contenitore che è il mondo, che tiene insieme esseri viventi diversi che per forza devono stare in relazione fra di loro. Quindi sì, volendo è difatti adesso è diventato anche di moda, però ha un senso, no? Parlare di ecologia delle relazioni. Perché
adesso è diventato di moda, ma c'è molta confusione. Si confonde molto l'ecologia, che è una disciplina e neanche tanto facile se ci pensiamo, con l'ecologismo, che è un atteggiamento nei confronti della protezione dell'ambiente, degli animali, delle piante, tutto quanto, ma non è detto che un ecologista abbia la preparazione per capire cosa è meglio fare in una determinata situazione. Quindi c'è bisogno degli attivisti, degli ecologisti, ma c'è anche bisogno di molte competenze, quindi anche degli ecologi.
Le competenze che tu hai sviluppato nel corso dei tuoi anni di studio, di ricerca e poi di insegnamento, ecco, a Parla con Lei ci interessa sempre molto capire il percorso di una donna, soprattutto quando in un ambito come quello accademico e ancora di più accademico-scientifico, se ha trovato quegli ostacoli che sappiamo si possono presentare solo per il fatto, per la condizione di essere donna. A te com'è andata, Silvana? Da questo punto di vista
mi è andata bene, perché sono nata molti anni fa, c'era meno concorrenza, direi. E poi fortunatamente, come ho detto prima, avevo delle competenze abbastanza uniche. Quel tipo di analisi delle acque eravamo in pochi a saperle fare, avevo imparato al Politecnico ed erano in pochi a saperle fare, e quindi non mi sono sentita molto discriminata perché avevano bisogno di me. Nell'ambiente di lavoro però inizialmente, quando io mi sono spostata da Venezia, Biologia del Mare, all'Istituto di Ricerca sulle Acque, la sede di Brugherio, ero la sola donna a fare ricerca. C'erano un paio di segretarie, ma a fare ricerca ce l'ho solo io. Adesso fortunatamente non è più così. Negli istituti del CNR che ancora frequento e seguo, si è raggiunta o superata la parità, anche perché molte donne sono appassionate per l'ambiente, quindi ci sta che scelgano questo tipo di ricerca.
E difatti il fatto che dentro la la grande cornice dell'ambientalismo e della relazione, di una relazione profonda con la natura, di rispetto e di tutela, ci siano molte donne, che comunque abbia anche una relazione. Abbiamo trovato negli ultimi anni, spesso troviamo questa correre in parallelo le istanze femministe con le istanze ecologiste, ti hanno portata a una riflessione che è arrivata dentro un libro, uno dei tanti libri che Silvana ha scritto nel corso della tua vita.
Parli della parte di Gaia?
Sì.
Sull'ecofemminismo? Sì, è il penultimo libro che ho scritto, e anche questo è un incontro casuale. In tutto il tempo in cui io ho lavorato nell'ambito della ricerca, non avevo conosciuto questa parola, ecofemminismo, no? E certo, il femminismo l'ho conosciuto e ne riconosco l'importanza, ma questo filone del femminismo nato negli anni 70 l'ho incontrato quando mi è venuta voglia di raccogliere storie di donne che si erano impegnate in campo ambientale, sia nel mondo della ricerca. Quindi penso a Rachel Carson, quella della Primavera Silenziosa, Theo Colburn, Our Stolen Future e così via, sia attiviste ambientali che in ogni angolo della terra difendono i diritti della natura e i diritti dei popoli nativi. E quando mi sono messa a scrivere queste storie ho capito che il filo verde che le univa era questa teoria dell'ecofemminismo, che in sostanza sostiene che in questo mondo patriarcale capitalista donne e natura sono sfruttate a prevalente beneficio dell'uomo, del maschio.
riviera, acqua che è una corrente, cultura di ogni gente che nutre e muove tu.
Dell'orchestra di Via Padova è il brano che l'ospite di Parla con lei di oggi, l'ecologa Silvana Galassi, ha portato in trasmissione e che è un brano che fa riferimento a svariati aspetti della sua vita.
Certo, perché sono molto legata all'orchestra, perché la seguo da quando è nata e abito in una traversa di Via Padova. Ho fatto tanta attività di quartiere e tuttora il mio maestro di chitarra è il direttore dell'orchestra di Via Padova, Latronico.
E quindi poi il titolo, L'acqua, appunto rimanda al fatto che non solo come per i suoi studi di ecologia, ma anche nel campo dell'ambientalismo, l'acqua è il tema di cui ti occupi.
Sì, diciamo che da quando ho smesso di occuparmene dal punto di vista della ricerca, quello di cui mi occupo è il diritto di accesso all'acqua, che diciamo, la mancanza di questo accesso vuol dire fame, vuol dire guerre, vuol dire tutto quello che stiamo vedendo. Ma anche in Italia noi ci siamo espressi perché la gestione, la proprietà, è chiaro che l'acqua è un bene comune, quindi la proprietà dell'acqua non può essere privata, ma la gestione di quello che chiamiamo servizio idrico integrato, quindi gli acquedotti, la depurazione dell'acqua, cioè il ciclo completo, secondo il nostro comitato Acqua Pubblica, secondo il forum dei movimenti dell'acqua, dovrebbe essere gestito da società di diritto pubblico. Non ci si deve fare profitto sull'acqua. Tutto quello che i cittadini pagano sotto forma di tasse dovrebbe andare nel migliorare le fognature, nella sorveglianza della qualità dell'acqua, e non certo essere spartito tra azionisti di società per azioni. Quindi in Italia noi ci battiamo perché sia fatta finalmente una legge che stabilisce, come hanno chiesto i cittadini con referendum, che le società di gestione siano pubbliche. E all'estero, soprattutto in Africa, con l'associazione di cui faccio parte, lavoriamo perché migliori l'accesso all'acqua proprio in quelle regioni più colpite dai cambiamenti climatici.
Sì, difatti Silvana, mi dicevi che fra le varie cose sei anche la vicepresidente di questa associazione che si chiama Yacuba per l'Africa.
È un'associazione piccolissima in cui tutto quello che noi ricaviamo lo spendiamo nei progetti, e abbiamo realizzato sia delle raccolte d'acqua, operiamo nei paesi Dogon, una zona bellissima del Mali che è irraggiungibile ormai. Dopo il colpo di Stato 2011-2012 noi non abbiamo più potuto mettere piede. Ma l'unica volta in cui sono riuscita ad andare là, mi sono innamorata di quel paese. È un paese fantastico da tutti i punti di vista, e abbiamo costruito dei serbatoi per la raccolta di acqua piovana, in modo che la scuola di un grosso villaggio con 3.000 abitanti sia, diciamo, autosufficiente dal punto di vista dell'acqua. E poi invece abbiamo anche realizzato delle scuole, delle infermerie che poi diventano maternità, abbiamo aiutato queste persone a studiare in modo da poter essere autosufficienti nel gestire queste maternità. E l'ultima cosa che abbiamo realizzato è una casa per le donne a Bandiagara, che è una cittadina abbastanza grossa dei paesi Dogon. Non è una casa rifugio, ma è una casa per la promozione della condizione femminile, dove dovrebbero poter imparare a leggere e scrivere e magari avviarsi a qualche lavoro per migliorare la propria condizione.
E come mai proprio in Mali è iniziata questo progetto?
La fondatrice è andata lì per caso e poi anche noi dopo questi viaggi abbiamo capito le necessità di questa popolazione. E la nostra idea è partire dalle loro richieste, dalle loro necessità, non da progetti precostituiti da parte nostra. Abbiamo sempre fatto delle cose che sono richieste da loro e che poi loro devono essere in grado di gestire autonomamente. I nostri progetti finiscono dopo un po' perché i beneficiari diventano autonomi.
Quindi un impegno sul fronte di un paese in via di sviluppo con una necessità di tutela in particolare sulle risorse idriche ma non solo, e appunto poi un impegno proprio a casa tua, no? Dentro il Comitato Milanese Acqua Pubblica. Qual è ciò che quotidianamente questo comitato si trova a dover fare, sostenere?
Abbiamo degli incontri spesso con i gestori dell'acqua, facciamo un po' da tramite, diciamo, tra chi gestisce attualmente l'acqua e i cittadini, cercando di informare. Abbiamo anche una pagina Facebook, facciamo degli incontri pubblici, nei limiti delle nostre possibilità, perché siamo molto pochi, prevalentemente donne, quindi dovrei dire molto poche. E cerchiamo di fare di interfaccia tra il pubblico e chi gestisce l'acqua. Facciamo tutti parte, i comitati cittadini, del forum dei movimenti dell'acqua, che invece si interfaccia a livello statale, quindi audizioni in Parlamento per cercare di portare avanti le leggi a tutela dei cittadini per quello che riguarda l'acqua.
E sta progredendo un po' quel tema?
No, purtroppo no, è tutto fermo. Dal 2011 c'è una proposta di legge di iniziativa popolare che giace nei cassetti. Ogni tanto, devo dire, soprattutto i 5 Stelle la tirano fuori, ma poi c'è sempre qualche impedimento perché vada avanti. E la minaccia di privatizzazione incombe sempre, per quello che non ci smobilitiamo, stiamo sempre allerta.
Si parlano questi due livelli di cui ci hai parlato, il piano diciamo locale, nazionale,
sì, sì.
E quello invece internazionale.
Sì, siamo assolutamente coordinati in tutte le nostre iniziative, anche per quello che riguarda la qualità dell'acqua, che è più il campo di mia competenza. Quindi quando c'è un problema emergente, ovviamente ci coordiniamo anche per gestire queste cose, come ultimamente con i PFAS, questi composti che abbiamo scoperto essere ubiquitari.
Cioè, che cosa state facendo in particolare su questo aspetto?
Il nostro compito è sempre quello di informare i cittadini, perché c'è molto allarmismo. E poi cosa succede? Che quando la gente è allarmata si precipita a comprare acqua in bottiglia, che non dà nessuna garanzia maggiore rispetto a quella del rubinetto, perché anche lì dentro ci hanno trovato contaminanti, inclusi PFAS. E quindi si cerca di fare corretta informazione. Poi se c'è da raccogliere firme, se c'è da coordinarsi con Greenpeace, che ha fatto una grossa campagna, facciamo anche quello. Ovviamente le nostre forze sono poche, ma ci coordiniamo con organizzazioni più grosse.
Il Comitato Milanese Acqua Pubblica organizza anche, quindi appunto sul piano educativo e informativo, andate anche nelle scuole per esempio?
No, non ce la facciamo, richiederebbe un'organizzazione capillare che noi non possiamo sostenere. Individualmente ho fatto degli interventi quando vengo invitata, ma non riusciamo a fare un'attività sistematica.
È una puntata che viaggia appunto sul pelo dell'acqua, quella di oggi, visto l'impegno di Silvana Galassi sia nel campo della ricerca che poi nel campo ambientalista, proprio per la tutela del diritto dell'accesso all'acqua e anche di acqua di una certa qualità. Un impegno che abbiamo sentito si svolge anche fuori dai confini, in Africa, e allora io direi che ci ascoltiamo un brano che ci porta proprio nei luoghi dove sei stata e dove con la tua associazione state cercando, insomma, di migliorare l'accesso, di aumentare l'accesso all'acqua. La vuoi lanciare tu?
Ma con piacere. Il titolo è proprio Africa, è di Salif Keita, che è un cantante albino e quindi che è stato lungamente perseguitato perché non sono tanto visti gli albini in Africa.
Africa, 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 Africa.
ha proprio tutte le sonorità dell'Africa, questo brano che si intitola Africa del maliano Keita, che Silvana Galassi, la nostra ospite a Parla con lei di oggi, ci ha portato in relazione al fatto che con la sua associazione cercano di portare il diritto all'acqua anche in questi territori. Appunto, lo dicevo prima, questa è una puntata proprio a pelo d'acqua, perché che è uno scenario per Silvana non solamente di interesse da attivista, da ambientalista e da ricercatrice, ma anche geografico, perché mi dicevi sei nata sul lago di Como e poi hai vissuto a Venezia e continui a essere una frequentatrice della laguna per vari motivi.
Sì, diciamo che la laguna è uno scenario che fa sognare. Ci sono stata per qualche anno e ci sono voluta tornare quando sono andata in pensione. E in particolare io ho una casetta in una isola della Laguna Sud, l'isola di Pellestrina, e direi che è un ambiente ideale per me. Tanto è vero che ho scritto anche una specie di guida sentimentale della Laguna Sud che descrive gli aspetti biologici, ma non solo, anche un po' naturalistici e artistici di quello che difende Venezia da sud, quindi Chioggia, Pellestrina, Lido di Venezia. Venezia è una mia meta giornaliera quando sono lì, però diciamo che non sono abbastanza esperta per poter parlare di Venezia, quindi mi accontento di descrivere la Laguna Sud.
Che cosa c'è di... cosa consiglieresti a un visitatore della Laguna Sud di non perdersi assolutamente?
I tramonti. I tramonti da Pellestrina, dal Lido, sono fantastici. E poi c'è molto da vedere sia dal punto di vista artistico che naturalistico. Ci sono delle oasi del WWF, della LIPU, e a Chioggia c'è anche un aspetto monumentale interessante. La piccola Venezia è un po' trascurata, direi, e invece merita di essere visitata.
E forse non tutti conoscono anche la particolarità di Pellestrina, no?
Una lingua di terra, sì. Lunga 11 chilometri e larga al massimo 200 metri. E da una parte c'è il mare, i murazzi costruiti dalla Serenissima quando stava ormai per decadere nel Settecento, e dall'altra parte la laguna e i tramonti sulla laguna.
È un'isola ancora abitata?
Certo, è abitatissima. E i pellestrinotti sono molto affezionati alla loro terra, ci sono circa 4.000 abitanti residenti e un pochino di flusso turistico, ma minimale, visto che ci sono pochi alberghi.
Quindi che riesce a mantenere ancora quell'equilibrio con la frequentazione da parte degli esseri umani che invece è a rischio perdita in molti luoghi, a partire da Venezia, insomma, del fenomeno dell'overtourism ormai ne parliamo sempre, e Venezia è un po' uno dei simboli. Quindi mentre Venezia soffre di questo rischio di perdita di equilibrio, la laguna forse è anche uno dei motivi per cui merita una visita, non troppe.
No, ma anche per il Lido è così. Il Lido di Venezia ha delle bellissime spiagge e secondo me non è ancora abbastanza utilizzato, non dico sfruttato, utilizzato. E Venezia ha questa terribile cosa del turismo giornaliero che la fa sprofondare, diciamo. Però anche Venezia, tutti frequentano più o meno gli stessi posti, e se uno la conosce e va nei posti meno frequentati si sta benissimo anche d'estate. Quindi la gente ha paura di perdersi, invece il bello di Venezia è perdersi.
Anche perché poi, insomma, prima o poi la strada la si ritrova,
certo.
date le dimensioni. Ma tu hai studiato la Laguna di Venezia anche dal punto di vista dell'inquinamento, dell'ecologia?
Sì, allora mi occupavo dell'inquinamento da idrocarburi, dovuto al fatto che c'era tantissimo traffico di pescherecci e trasporto di petrolio, eccetera. Adesso la pesca è in crisi, quindi di traffico ce n'è molto meno. Comunque sì, mi occupavo di queste cose. E poi molto della contaminazione costiera, e quindi usavamo degli organismi tipo i mitili, le cozze, sì, perché loro sono degli accumulatori di metalli, pesticidi, eccetera, e quindi li usavamo per mappare la contaminazione delle acque costiere e anche interne della laguna.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina.
Non si poteva entrarci dentro
perché non c'era il pavimento. Ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì.
Ma era bella, bella davvero,
in via dei matti numero zero.
Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare la pipì perché non c'era il vasino lì.
La casa di Sergio Endrigo, famosissima, che Silvana tu hai scelto di portare a Parla con lei, perché?
È anche il titolo di un mio piccolo saggio, perché per me è un'allegoria della nostra casa comune e della fragilità di questa casa comune.
La cui difesa è un po' la mission di Silvana per tutta la sua vita. Noi prima della canzone ci eravamo lasciati a Venezia e ci rimaniamo, no? Venezia è un po' la laguna, è un po' la tua anche seconda casa, ci passi molto tempo ed è anche l'oggetto da cui parte un altro dei libri che hai scritto, il viaggio delle perle di vetro. Ce ne vuoi parlare?
Sì. Anche questo è nato più o meno per caso. L'incontro casuale con una collana che ho acquistato in Marocco, con delle perle particolari che allora credevo essere di ceramica, invece poi ho scoperto essere antiche perle d'Africa. E da questa cosa è nato un mio interesse e una ricerca che è durata un paio d'anni, in cui ho scoperto che le perle di vetro hanno viaggiato a partire da 3.000 anni fa dall'Egitto fino ai paesi scandinavi sulle vie dell'Ambra ed è molto interessante. Non sapevo assolutamente che tantissimi anni fa ci fossero così tanti scambi commerciali, ma alla fine culturali, tra i popoli, no? E questa l'ho trovata una cosa veramente affascinante. Dopodiché Venezia, la Serenissima, si è impadronita di questa capacità di produrre delle perle di vetro bellissime, che sono diventate merce di scambio addirittura per il commercio degli schiavi, per l'acquisto dell'isola di Manhattan. Quindi sono diventate parte integrante di un commercio che parte però dalla creatività dei fabbricatori di perle, soprattutto delle perlere, perché la maggior parte delle perle a lume, quelle fatte a mano una per una, è stata creata da donne.
Un libro che quindi è un racconto, ed è un racconto illustrato.
Sì, ho avuto il piacere e l'onore di poter usufruire dell'aiuto di mia figlia, che è una designer, anche un'illustratrice, e quindi i disegni sono suoi.
Silvana, siamo oramai arrivate alla fine anche di questa puntata di Parla con lei, in cui ci hai raccontato un po' i tuoi percorsi non convenzionali e anche dentro cui hai, come dire, senza pianificazione hai colto le occasioni che si ti presentavano, e che insomma e ce ne saranno altre probabilmente, perché Silvana è una persona super attiva e super attenta. Ci lasciamo con l'ultima delle canzoni che hai portato a Parla con lei, che è una canzone di Battiato, che hai scelto perché?
Perché parla di quello di cui mi sono occupata tutta la vita, e cioè dell'inquinamento e dei problemi ambientali, in un modo che solo Battiato è capace di fare.
E quindi non c'è che migliore conclusione di questa puntata, in cui appunto abbiamo raccontato il percorso di una persona che ha dedicato la sua vita, sia il suo lavoro che il suo attivismo, al tema della difesa dell'ambiente, all'ecologia e all'acqua. Con Parla con lei ci ritroviamo domani. Da Serena Tarabini un augurio di buon proseguimento di giornata, e saluto Silvana Galassi, la ringrazio.
Anch'io saluto tutte e tutti. Grazie.
E a Parla con lei ci risentiamo domani.
Paura nel mondo sottopi in mano, passeggio tra le particelle dei miei atomi, nuclei pulsari, neutroni e quasari. Il mondo è piccolo, il mondo è grande, e avrei bisogno di tonnellate di idrogeno. Infestati di ragnatele, pieni di minuscoli computers, mangiando farfalle giapponesi, mosche giganti sputano dati, dando il totale sui disoccupati. Clamori nel mondo moribondo, clamori nel mondo. Sangue nero di Harlem, manometri affollati a Wall Street, nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla, ma sotto un tetto di palme, amore mio, lunga sarà la fine. Shame. paesaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili. Nel silenzio delle sparatorie